Bene, così siamo arrivati al terzo appuntamento della settimana e proprio ieri ci siamo affacciati a questo nuovo capitolo, il 48 del libro della Genesi, e abbiamo esaminato i primi quattro versetti. Abbiamo visto come Giuseppe incontra suo padre Giacobbe, Giuseppe che si era portato dietro anche i suoi due figli avuti in Egitto, Efraim e Manasse. Adesso andiamo subito a questo testo del capitolo 48 e iniziamo a leggere il versetto 5. Ora i tuoi due figli che ti sono nati nel paese d'Egitto, prima che io venissi da te in Egitto, sono miei. Efraim e Manasse saranno miei, come Ruben e Simeone. Ma i figli che hai generato dopo di loro saranno tuoi. Essi saranno chiamati col nome dei loro fratelli, quanto alla loro eredità. Questi due nipoti, Efraim e Manasse, figli di Giuseppe, sarebbero diventati ciascuno una tribù. Si potrebbe concludere che ci sono 13 tribù costituenti il popolo di Israele, visto che i figli di Giacobbe erano 12 e ora i due figli di Giuseppe diventano ognuno una tribù. Non c'era la tribù di Giuseppe, ma c'erano la tribù di Efraim e Manasse, il che fa 13. Eppure la Bibbia parla di 12 tribù. Vedete, la tribù di Levi non veniva contata come tribù. La tribù di Levi divenne la tribù dei sommi sacerdoti e ad essi non veniva data la terra o dei territori, ma erano sparpagliati come sacerdoti nelle altre tribù, quindi non venivano considerati come tale. Si potrebbe dire che è un modo strano di contare, ma la parola di Dio lo fa in questo modo. E questo è il modo in cui Dio voleva che fosse ed è il modo in cui Dio lo fece. All'epoca stessa di Giacobbe, l'espressione «le 12 tribù di Israele» includeva anche Levi, mentre Efraim e Manasse erano contati insieme sotto il nome di Giuseppe. Ma al momento della spartizione della terra di Canaan, i figli di Giuseppe ricevettero due territori distinti, mentre ci viene detto che il Signore stesso era l'eredità di Levi. Sul piano materiale, Levi fu indennizzato da una parte con l'assegnazione del prodotto dei sacrifici e delle decime. Ricordo che queste erano la decima parte dei beni posseduti e offerti a Dio e che esse furono regolamentate da Mosè con apposite leggi. Dall'altra con 48 città e rispettive borgate ripartite fra le altre tribù. Troveremo tutto questo comunque descritto nel libro di Giosuè al capitolo 13. Ricordo anche che all'epoca dei fatti raccontati, dal capitolo che stiamo analizzando, Efraim e Manasse avevano più di 17 anni perché erano nati prima dell'arrivo di Giacobbe in Egitto. Notate ora come il ricordo di Giacobbe ritorni a Rachele, la sua amata, la madre di Giuseppe. Quanto a me, mentre tornavo da Paddan, Rachele mi morì nel paese di Canaan, durante il viaggio, a qualche distanza da Efrata, e la seppellì in quel luogo, sulla via di Efrata, che è Betlemme. Così ci riporta il versetto 7 di Genesi 48. Quando noi pensiamo a Betlemme, pensiamo alla nascita di Gesù, ma se Giacobbe potesse sentirci, la prima cosa a cui penserebbe sarebbe la morte della sua amata e bella Rachele. Eccolo sul suo letto di morte, e i suoi pensieri vanno al luogo dove l'aveva sepolta. Questo fu senza dubbio il suo dolore più grande. Ma leggiamo ora i versetti dall'8 al 10. Israele guardò i figli di Giuseppe e disse, «Questi chi sono?» Giuseppe rispose a suo padre, «Sono i miei figli che Dio mi ha dato qui». Ed egli disse, «Ti prego, falli avvicinare a me e io li benedirò». Gli occhi di Israele erano annebbiati per l'età e non ci vedevano più. Giuseppe li fece avvicinare a lui ed egli li baciò e li abbracciò. Avete notato che sia Isacco che Giacobbe avevano problemi di vista nella loro vecchiaia. La luce del sole può aver causato questa malattia. Non erano completamente ciechi, ma certamente non potevano vedere bene. Quindi vediamo qui il vecchio Giacobbe che non riconosce i due ragazzi. Egli disse a Giuseppe, «Io non pensavo più di rivedere il tuo volto, ed ecco che Dio mi ha dato di vedere anche la tua prole». Giuseppe li allontanò dalle ginocchia di suo padre e si prostrò con la faccia a terra. Poi Giuseppe li prese tutti e due, Efraim alla sua destra, alla sinistra di Israele, e Manasse alla sua sinistra, alla destra di Israele, e li fece avvicinare a lui. Abbiamo letto fino al versetto 13. Giuseppe portò i ragazzi al loro nonno in modo che questi potesse benedirli. Quello sotto la mano destra di Israele sarebbe stato quello più importante. E Israele stese la sua mano destra e la posò sul capo di Efraim, che era il più giovane, e posò la sua mano sinistra sul capo di Manasse, incrociando le mani, perché Manasse era il primogenito. Efraim sarebbe stato in questo modo più importante di Manasse. Vedremo più avanti, nella descrizione fattaci nel libro dei Numeri, che effettivamente fu così, e che la tribù di Manasse marciò sotto la bandiera della tribù di Efraim nella marcia nel deserto. Inoltre, lo stesso Giosuè e molti altri grandi uomini del popolo di Israele appartenevano alla tribù di Efraim. Senza dubbio, questa divenne più importante di quella di Manasse. È interessante per noi sottolineare quanto accade nel momento quando Giuseppe portò Efraim e Manasse davanti a Giacobbe. Anche se Giacobbe non vedeva bene, egli sapeva cosa avrebbe fatto Giuseppe. Questi aveva infatti portato il figlio maggiore alla destra di Giacobbe e il più giovane alla sua sinistra. Cosa fece invece il vecchio Giacobbe? Ebbene, incrociò le mani e mise la destra sul figlio più giovane. Perché fece questo? Non vi è alcun dubbio che nutrisse un tenero affetto per entrambi. Essi erano figli del suo figlio prediletto, Giuseppe. Nonostante questo, egli diede volutamente la benedizione più importante al più giovane. E credo che una ragione possa essere stata il fatto che Giacobbe stesso era il più giovane ed aveva ricevuto la benedizione da Isacco. Ricorderete senz'altro a quale sotterfugio ricorse. Quindi, anche qui, la benedizione passò al figlio più giovane. Questo è un principio interessante che si ritrova in tutte le scritture. Per esempio, Davide, quando fu scelto, era il più giovane tra i figli di Jesse. Perché Dio ha scelto lui? Dio vuole in questo modo darci una grande verità spirituale. Dio non accetta la primogenitura, cioè la nascita naturale. Non l'accetterà mai. Ci deve essere la nuova nascita, quella spirituale, in Cristo. Quindi Dio non bada alle nostre tradizioni. Si diceva una volta che il figlio maggiore ha maggiore responsabilità all'interno della famiglia. Ebbene, il figlio maggiore non è sempre quello che Dio sceglie, cioè Dio non sceglie l'uomo naturale, ma l'uomo rinnovato dall'opera dello Spirito Santo. La parola di Dio ci dice a questo proposito che dal momento in cui l'uomo crede nell'opera redentrice di Cristo, egli diventa una nuova creatura, una creatura che inizia una nuova vita nello Spirito. La seconda epistola di Paolo, scritta ai Corinzi, al capitolo 5, nel versetto 17, dice: «Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove». Gli avvenimenti che stiamo considerando sono una illustrazione di questo principio. Proseguiamo ora nella nostra lettura con il versetto 15 di Genesi 48. Giacobbe benedisse Giuseppe e disse: «Il Dio alla cui presenza camminarono i miei padri Abramo e Isacco, il Dio che è stato il mio pastore da quando esisto fino a questo giorno, l'angelo che mi ha liberato da ogni male, benedica questi ragazzi. Siano chiamati con il mio nome, con il nome dei miei padri, Abramo e Isacco, e si moltiplichino abbondantemente sulla terra». Credo che sia questo il momento in cui Giacobbe raggiunse la maturità spirituale. Non aveva nulla, alla fine della sua vita, di cui vantarsi, se non d'aver avuto un meraviglioso Redentore. «Il Dio che è stato il mio pastore per tutta la mia vita, fino a questo giorno, l'angelo che mi ha liberato da ogni male, benedica questi fanciulli». Sono espressioni che mettono in risalto questo suo convincimento. Ma Giuseppe, quando vide quello che stava accadendo, cosa fece? Questo lo leggiamo nei versetti dal 17 al 22. «Quando Giuseppe vide che suo padre posava la mano destra sul capo di Efraim, ne ebbe dispiacere e prese la mano di suo padre per levarla dal capo di Efraim e metterla sul capo di Manasse. Giuseppe disse a suo padre: «Non così, padre mio, perché questo è il primogenito. Metti la tua mano destra sul suo capo». Ma suo padre rifiutò e disse: «Lo so, figlio mio, lo so. Anch'egli diventerà un popolo, anch'egli sarà grande. Non di meno il suo fratello più giovane sarà più grande di lui, e la sua discendenza diventerà una moltitudine di nazioni. In quel giorno li benedisse dicendo: di te si servirà Israele per benedire, e dirà: Dio ti faccia simile a Efraim e a Manasse. E mise Efraim prima di Manasse. Poi Israele disse a Giuseppe: ecco, io muoio, ma Dio sarà con voi e vi farà ritornare nel paese dei vostri padri. Io ti do una parte di più che ai tuoi fratelli, quella che conquistai dalle mie mani degli Amorei, con la mia spada e con il mio arco. Giuseppe dunque pensò a un errore dell'anziano padre e cercò di rimettere le cose a posto in modo che fosse Manasse e non Efraim a essere benedetto. Ma Giacobbe, che sapeva bene cosa stava facendo, si rifiutò, e si rifiutò con dolcezza, ma con estrema fermezza confermò la sua scelta. Giacobbe predisse per Efraim un destino più grande di quello del fratello, ma quello che mi sembra giusto sottolineare ancora una volta è il riferimento alla progenie, che in Cristo sarebbe diventata moltitudine di nazioni. Giuseppe a questo punto non si oppose più, anche lui d'altronde non era il maggiore, egli era uno dei più giovani, eppure la benedizione veniva data ai suoi figli. È interessante notare anche come Giacobbe, morente in terra straniera, avendo fede nelle promesse di Dio, predisse a Giuseppe che il popolo di Israele sarebbe un giorno tornato in Canaan, la terra promessa. Il capitolo si chiude con un accenno ad una eredità speciale per Giuseppe, una parte di più di quella che sarebbe poi toccata agli altri fratelli. Questa era un pezzo di terra che Giacobbe aveva conquistato agli Amorei. Troviamo un riferimento ad essa anche nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 4, nel versetto 5, dove nella narrazione di un viaggio di Gesù dalla Giudea alla Galilea ci viene detto: giunse dunque una città della Samaria, chiamata Sicar, vicina al podere che Giacobbe aveva dato a suo figlio Giuseppe. Fu in quella città, dove si trovava anche il pozzo di Giacobbe, che si verificò il famoso incontro tra il Signore Gesù e la donna samaritana. E voltiamo pagina, così arrivando al penultimo capitolo di questo primo libro della Bibbia, vale a dire al capitolo 49 di Genesi. Questo è un altro capitolo molto interessante. Ci viene descritta la scena che si sviluppò intorno al letto di morte di Giacobbe. Già nel capitolo precedente lo avevamo visto sul letto di morte, mentre raccoglie tutte le sue forze, si siede sul letto e benedice i figli di Giuseppe. Ora entrano in scena anche gli altri 11 figli di Giacobbe, e circondato da tutti loro, egli pronunciò un messaggio di addio per ciascuno. Comincerà con il maggiore e via via fino al più giovane. Qualunque cosa dica un uomo sul suo letto di morte è importante, perché anche se in vita sua non l'ha mai detta, generalmente è proprio in punto di morte che egli dice la verità. Il messaggio dato da Giacobbe risulterà drammatico perché profetico. Ci dice cosa accadrà ai 12 figli quando diventeranno tribù. Ciò era profetico allora e ora in gran parte è diventato storia. Questa è l'ultima occasione che abbiamo per vedere un'altra prova di fede nella vita di Giacobbe. Egli parlò ai suoi figli che stavano per diventare le 12 tribù della nazione di Israele e disse che avrebbero dimorato nella terra di Canaan. Che fede! Ricorderete che i cananei occupavano quella terra e che invece la famiglia di Giacobbe si era stabilita tranquillamente e volentieri in Egitto. Leggiamo ora il primo versetto. Poi Giacobbe chiamò i suoi figli e disse: radunatevi, e vi annunzierò ciò che vi avverrà nei giorni a venire. Troviamo subito, all'inizio di questo capitolo, una importante espressione. Scopriremo che ci sono alcune espressioni che la Bibbia usa varie volte. Una di quelle espressioni è «nei giorni a venire», gli ultimi giorni. Iniziamo col dire che gli ultimi giorni della nazione di Israele saranno diversi dagli ultimi giorni della Chiesa, intesa nel suo senso più generale di insieme di tutti coloro che credono nella persona e nel sacrificio del Signore Gesù Cristo. C'è una distinzione molto chiara che è necessario fare. Si parla qui infatti degli ultimi giorni di Israele e di quello che accadrà alle 12 tribù che nasceranno dai suoi figli e che formeranno la nazione. Molti parlano del fatto che alcune delle profezie riguardanti la nazione di Israele si siano adempiute, e questo è vero, ma possiamo ancora suddividerle dividendo Israele in 12 parti e riconoscendo che Dio ha qualcosa da dire su ognuno dei 12. Non soltanto le sue profezie sulla nazione si sono adempiute, ma anche quelle su ciascuna tribù. Questo le rende davvero straordinarie. Nel capitolo che sta davanti a noi, vedremo profeticamente ciò che accadrà a ciascuna tribù negli ultimi giorni. Alcuni avvenimenti hanno già trovato il loro riscontro storico, mentre altri attendono il compimento finale. Vedremo ora, analizzandole singolarmente, le 12 profezie pronunciate da Giacobbe. Leggiamo i versetti dal 2 al 4. Radunatevi e ascoltate, o figli di Giacobbe, date ascolto a Israele, vostro padre. Ruben, tu sei il mio primogenito, la mia forza, la primizia del mio vigore, eminente in dignità ed eminente in forza. Impetuoso come l'acqua, tu non avrai la preminenza, perché sei salito sul letto di tuo padre e hai profanato il mio letto su cui eri salito. La prima profezia si riferisce a Ruben. Questi patriarchi riconobbero la grande importanza dell'eredità, e anche oggi questa è di grande interesse. A proposito di Ruben, potremmo dire, con le parole di un vecchio motto, tale padre, tale figlio. Giacobbe aveva imparato questa verità e vide che suo figlio Ruben gli somigliava molto, impetuoso come l'acqua. Potrebbe essere descritto Giacobbe nei suoi anni giovanili. Era vero anche per suo figlio maggiore. Tu non avrai la preminenza. Ruben non la ebbe mai, non ebbe mai il primo posto. La storia di Ruben, di cui ci parla Giacobbe, è una storia sordida. L'abbiamo trovata quando abbiamo preso in considerazione il capitolo 35. Ruben si era accoppiato con una delle concubine del padre e questi era venuto a saperlo. Forse non ne aveva mai parlato prima d'ora, ma in punto di morte questo episodio venne rinfacciato a Ruben. Il suo peccato lo avrebbe allontanato dalla posizione di preminenza che la primogenitura comportava. Non ci siamo a suo tempo soffermati molto su questa storia, non è certamente un episodio edificante, e Dio non vuole che noi ci soffermiamo sul peccato dell'uomo. Infatti ci dà queste istruzioni. Del rimanente, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui a qualche virtù e a qualche lode siano oggetto dei vostri pensieri. Così ci riporta nel Nuovo Testamento la lettera ai Filippesi, capitolo 4, versetto 8. Ma Dio si ricorda dei peccati dell'uomo, così che possiamo avere una giusta immagine del genere umano. E così, se domani sarete ancora con noi, come me lo auguro, potremo vedere insieme le altre 11 profezie. Bene, ora io vi saluto e vi auguro quindi una buona notte.